Olá.
Ero in mezzo nel pensiero.
Via.
Di quei pensieri che passano e che non ti dici cosa vuoi poi invece.
C'erano. Allora, fino adesso no, abbiamo parlato, praticamente possiamo dare questo titoletto, cioè noi siamo malati e non ce ne accorgiamo, allora bisogna anche renderci conto. Invece adesso è come vedere che cosa ha prodotto questa malattia, e siccome è una cosa molto particolare, è bene considerarla da sola. Cioè praticamente noi coltiviamo una cattiva idea di Dio. L'immagine forse evangelica più significativa per farci capire questo è narrata per il Vangelo di Luca nel capitolo 4, quando Gesù, dopo aver ricevuto il battesimo, essere andato nel deserto, essere stato tentato, lui ritorna, prima si dice spinto dallo Spirito Santo nel deserto, poi torna nella potenza dello Spirito ad annunciare. Il primo annuncio che fa, lo fa a Nazareth. Non è che, diciamo, se uno dovesse ricostruire la cronaca della vita di Gesù, non si può collocare la visita a Nazareth all'inizio. Ma Luca, come si ravvisa in questo episodio l'immagine simbolo di quello che, diciamo così, costituisce la vicenda terrena di Gesù. Cioè quello che avviene in quella, diciamo, in quella scena, in quell'evento, poi Luca lo spezzetta in tutti i racconti successivi, fino ai racconti poi della passione, no? Beh, il brano è molto noto, io ve lo ricordo solo per sommi capi, no? Siamo al capitolo 4 di Luca e così dal versetto 14 in poi: Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Qual è il brano che prende? A volte gli esegeti dicono corrispondeva forse alla liturgia del giorno, che erano già stabiliti passi, come noi nel nostro ciclo festivo, no? Così anche il ciclo dei sabati ha le letture definite. Che sia così o che sia, lui ha aperto e ha trovato questo passo, è il passo del profeta Isaia: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Questo è il passo che poi lui commenta, questa scrittura si compie oggi, no? Quello che resta importante è l'annotazione: tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Però quando Luca fa l'esempio di ciò che stavano dicendo, questa meraviglia non è poi così benevola, è una meraviglia all'inizio di sorpresa, poi come di un fastidio, no? Che non sai ben definire, poi di una specie di opposizione e dopo diventa ostilità. Si inizia con la meraviglia, le frasi sono: ma non è costui figlio di Giuseppe? Come dire, oh, dove è andata a prendere tutta questa... non è il figlio di Giuseppe? E poi c'è sempre la risposta di Gesù, no? In verità, io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. E riporta due esempi che tutti conoscevano delle scritture. L'esempio della vedova che dà da mangiare al profeta Elia, e la vedova a Sarepta di Sidone, no? E poi l'altro episodio della vita di Eliseo, quando il funzionario del re di Siria, Naaman, va a Gerusalemme per essere guarito dalla lebbra, no? E viene guarito. Allora, quando Gesù ricorda questi due episodi, notate, allora, per la mentalità, no? Tutti questi due episodi è che il profeta Elia esce dalla sua patria per essere sfamato. Il miracolo della guarigione della lebbra avviene per un pagano. È come se loro sentissero: ma ci vuole accusare di qualcosa? Perché si tratta di due episodi della storia sacra che riguardano i pagani. Loro, popolo eletto, che si sentivano come scelti, ma come? Viene a ricordarci questo per accusare? Allora, all'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Cioè, quella meraviglia, quel fastidio, quella opposizione, quel contrasto diventa ostilità. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città, eccetera, e poi dice: ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino, cioè se ne va, no? Ma se il brano si legge nel racconto di Marco, e siamo al capitolo 6, allora, all'inizio è lo stesso, nel senso che invece di dire meravigliati, lui dice: ascoltando rimanevano stupiti. Però è sempre una specie di meraviglia, e anche in Marco la meraviglia a poco si cambia, no? Fino a diventare ostilità. Ma la cosa interessante è il finale rispetto a Gesù. Allora, Marco chiude questa scena con questa osservazione: lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. La notazione, quella che interessa a noi, è: si meravigliava della loro incredulità. Notate questa cosa, che è semplice da notare, però ha poi tante conseguenze. Allora, tutto il brano è racchiuso da due sentimenti simili, ma opposti di segno. Allora, la meraviglia degli ascoltatori e la meraviglia di Gesù. Allora, la meraviglia degli ascoltatori passa da una specie di incertezza, stupore ma incerto, fino all'ostilità. La meraviglia di Gesù invece non è che si traduce nello stesso movimento, come dire: voi non credete, andate a farmi benedire e vado altrove. È: non posso fare questo, vado altrove, ma perché anche voi, vedendo quello che faccio altrove, possiate riconsiderare la cosa. Cioè, la meraviglia di Gesù è, come dire, è come una azione del suo, come dire, della fantasia sua, fantasia ma non fantastica, fantasia, quando tu hai premura, no? Riesci a, non va bene una cosa, ne trovi un'altra, non va bene una seconda, ne trovi una terza, no? Cioè, tu sei sempre mosso da quella premura di stabilire nuove condizioni, nuove situazioni, per poter ripresentare la cosa finché gli altri si rendono conto. Allora, la meraviglia di Gesù lavora nell'ottica di offrire nuove occasioni per far, diciamo, far credere in uno. L'occasione finale è la morte in croce. Ma anche quella fa parte di questa meraviglia, come una premura che cerca in tutti i modi di, mentre annunciano il regno di Dio, di farlo accogliere. Perché questo annuncio è per noi, non è sopra di noi. Deve arrivare a noi, no? Invece la meraviglia degli uomini è, c'è meraviglia, non mi piace, mi sono offeso, respingo. Allora, a me ha sempre colpito questo fatto del si meraviglia della nostra incredulità. Allora, proviamo a considerare, secondo il racconto, l'elemento che fa da discriminante per questa meraviglia è: non è possibile che il pio ebreo sia mescolato con il pagano. Tra l'altro, la legge stabiliva che un ebreo non potesse avere contatto o relazione con un pagano. Allora, l'agire di Gesù invece si muove come dicesse: ma non comprendete che questo fatto della legge è stato dato per poter custodire la fede nel Dio, nel vero Dio. Ma quello che io vi rivelo di Dio è oltre questo, perché Dio non fa distinzione di persone. Cioè Dio nella manifestazione del suo amore tiene tutti insieme, uniti alla sua mensa. Allora, la possibilità di tornare a dar credito alla promessa di Dio è proprio quello di vincere la diffidenza nella differenza. Noi tutti siamo diversi. Io spesso faccio l'esempio della preghiera, per dire, no, che io posso sforzarmi molto di pregare, poi vicino a me c'è una sorella che non si sforza, ma io vedo che prega bene. Questa differenza, invece di essere colta come una ricchezza dei doni di Dio, noi la vediamo come un attentato alla nostra persona. Non so se... Pensate a tutte le forme di gelosia. Ce n'è 50.000. 10 le vediamo, 90 neanche ci accorgiamo, no? Tutte le forme di gelosia sono legate a questa incapacità di leggere la differenza come un dono di Dio, come una ricchezza per noi, non come un attentato alla nostra identità. Pensate, tutti i giudizi che noi formuliamo in genere sono legati a gelosia e invidia, più o meno in maniera diretta, più o meno in maniera espressa, più o meno in maniera, come dire, che noi riconosciamo, ma tant'è, sotto sotto, noi ci muoviamo in tutto questo. Ora, quando noi facciamo fatica ad accettare la diversità, non è che abbiamo qualcosa contro il nostro fratello, spesso non lo conosciamo neanche. È che non ci va giù come si muove Dio. Cioè, no, è come se non accettiamo l'azione di Dio verso di noi. Io mi ricordo, per farvi un esempio, no? La parabola degli operai nella vigna. C'è chi, no, va a lavorare alle 9, che è mezzogiorno, che alle 3, che alle 5, che alle 6, no? Oh, tutti ricevono la stessa ricompensa. Mi ricordo una signora, adesso è mancata, no? Lei ha sempre fatto la sindacalista. Non è possibile, questo non si può accettare, è contro la giustizia. E per un certo ragionamento è proprio così. Ma non avete mai calcolato? Allora, pensate per esempio anche alla parola dei talenti. 5, 2, 1, no? In che cosa quello che ha uno è malvagio? Di per sé, 5, 2, 1, ha voluto il Signore, non c'è nessun problema. Se però tu hai uno e guardi quello di 5 che ha 10 e tu non potrai mai arrivare a tanto, tu non ti muovi più, ma il Signore mica ti chiede 10, ti chiede di fare esattamente come ha fatto l'altro, ha moltiplicato. Se tu avessi mezzo e tu moltiplichi, arrivi a 1, la ricompensa è sempre la stessa, non cambia. Nella sostanza, non chissà cosa pensiamo che siano i talenti, ma lasciamo stare, diciamo delle emerite corbellerie, ma il Signore non può che chiedere una cosa ed è uguale per tutti, cioè la nostra vita, ma non a lui, di trafficare la vita. Non è che possiamo fare tanto o fare poco, quello che è possiamo dare. Poi io ho meno qualità di te, che interessa? Non interessa niente, davanti a Dio non comporta niente, tanto che Dio assicura la stessa ricompensa, che è lui, che è lui. Noi immaginiamo, e questa è la cretinata che alimentiamo costantemente, noi immaginiamo che la ricompensa è legata alla nostra capacità, ma se la ricompensa eccede infinitamente le nostre capacità, avere capacità 1, capacità 10 rispetto a questa eccedenza, è tutto inutile considerarla, noi siamo sempre al di sotto. Allora, vuol dire che quando noi ci perdiamo nel considerare la differenza come, e la percepiamo come un'offesa, no? A noi o alla nostra dignità, alla nostra importanza, eccetera, vuol dire che minimamente abbiamo considerato qual è la ricompensa che il Signore promette. Quindi trattiamo il Signore come una specie di... sai quando vai a prendere le sigarette? Beh, voi... è un esempio che non va bene, ma metti i soldi e tu ricevi, no? Noi più o meno trattiamo Dio come o un supermercato dove ho bisogno di questo e tu mi dai questo, oppure un, come si chiamano, di queste, io ho bisogno di questo, metto i soldi e ce l'ho. Se noi concepiamo Dio così, ma mi spiegate come fate a gustare la vita? È impossibile. Ma non perché siamo cattivi o perché siamo invidiosi, malvagi, maligni verso gli altri, ma basta, non se ne frega niente degli altri, tra l'altro. È rispetto al Signore, è rispetto a Dio, cioè noi coltivando una cattiva idea non ci accorgiamo di tutte le conseguenze cattive che poi viviamo. E poi è inutile che noi ci arrabattiamo fin tanto che non torniamo a pulire l'idea di Dio. Ecco allora perché guardare a Gesù. Quando Gesù dice alla fine del Vangelo, a me è stato dato ogni potere, cosa intendete voi? Di fare un cerchio quadrato? Ogni potere, cosa vuol dire? E poi, altra domanda, alla più giovane, tu sei disposta a dare al tuo Gesù tutto il potere per il tuo cuore? Quando dovessi formulare la domanda in teoria, certo sei disposta, credo. Non sei disposta? Ma in pratica, tutte le volte che c'è qualcosa che va contro quello che penseresti tu, vorresti tu, noi non lo diamo più. Tu gratta, dietro questa resistenza c'è una cattiva idea di Dio. Gratta, 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 scopri sempre che c'è una cattiva idea di Dio. Allora, quando Gesù dice a me è stato dato ogni potere, lo dice a due livelli. Parla da figlio di Dio e quindi dice quello che di Dio io rivelo è la verità di Dio. Punto. Non c'è un'altra verità di Dio. Ed è guardando Lui che noi possiamo riconoscere la verità di Dio. E allora ricordate, cercate di collegare, è anche un modo di leggere le scritture, cercate di collegare anche il resto. Quando Giovanni dice nessuno mai ha visto Dio. Chi si dice come Dio? Lui che è nel seno del Padre, lui ce l'ha rivelato. Allora, il potere di Gesù è quello di rivelare la verità di Dio. Quello che noi di Dio pensiamo e non corrisponde, quindi pensate per esempio a tutte le nostre resistenze nell'accogliere le sue parabole. Magari in teoria ne siamo pronti a dire, oh che bello, ma in pratica, nella nostra vita effettiva, nelle nostre disposizioni emotive, affettive, siamo disposti? Perché sotto sotto abbiamo paura. Paura che Dio ci freghi, quindi vuol dire che alimentiamo una cattiva idea di Dio. Se tu dentro hai paura che Dio ti freghi, vuoi non avere paura dei tuoi fratelli, delle tue sorelle che ti soffiano il posto, che ti soffiano l'importanza, che ti soffiano gli affetti? Quante volte noi ci muoviamo per ringraziarci uno l'altro? Alla fine, non è che ci interessa tanto l'altro. Non è che ci interessa, è che però alimentando una cattiva idea di Dio noi siamo costretti a elemosinare quello di cui abbiamo bisogno in modo bislacco. Poi lo facciamo tutti, quindi non è che sia una cosa così strana, ma non è che siccome lo facciamo tutti è una cosa buona, non è che siccome lo facciamo tutti arriviamo alla felicità, cioè, è, il discorso è tutti ci ritroviamo negli stessi bisogni, ma è meglio, come dire, se cadiamo nel fosso, è inutile dire, siccome ci cadiamo tutti, il fosso è un bel giardino, no, è sempre un fosso, non cambia questo. Invece noi desideriamo il giardino. E allora, ecco, guardate, è Gesù che ha ogni potere, come figlio di Dio, di rivelare il vero volto di Dio. Poi però è anche figlio dell'uomo. Allora, avere ogni potere per lui che è figlio dell'uomo significa lui che conosce il cuore dell'uomo sa come compierne i desideri che porta. Al di fuori di quello che lui dice sui desideri del cuore, noi siamo per le mediche. Per le mediche, sai quando ti perdi. Perché a lui è stato dato il potere di compiere i desideri del cuore. Però ritorno a dire, se invece dei desideri grandi del cuore noi alimentiamo le cose piccole, le cose sempre legate, non so, ai nostri bisogni, ai nostri guai, no? Cioè difendiamo, ci sforziamo di ottenere tante cose che non corrispondono alle cose grandi. E quindi, guardando a Gesù, non riusciamo a trovare la risposta. Faccio un altro esempio. Nel Vangelo, a un certo punto, non c'è scritto uno che gli chiede a Gesù di intervenire, di a mio fratello che divide con me l'eredità. È un fatto di giustizia. Voi sapete che una delle tragedie della vita sono le lotte nell'eredità. Ma proprio lotte, eh? Allora, evidentemente, un uomo integro, un uomo di Dio, no? Quindi un uomo con grande autorità, l'altro dice, normalmente e giustamente si rivolge a lui. Lui cosa risponde? Chi mi ha nominato? No, forse dice il mediatore, mi pare. Adesso non mi ricordo bene il passo, ma come dire, a me non è stato affidato questo compito. E rimanda il discepolo alla radice di quel bisogno che lui vive e comincia a parlare. Perché siete attaccati ai beni di questo mondo? Non vedete gli uccelli del cielo? Cioè è come dicesse, la vita non è fatta dei beni. E non so se voi avete osservato, più voi state attaccati ai vari beni, meno avete fiducia nella vita. Più voi vi allargate alla vita, meno state attaccati ai beni. Allora, i beni sono tali perché alimentano la vita, ma se io butto via la vita per avere i beni, qual è il vantaggio? Allora, Quante volte, per esempio, noi due ci siamo arrabbiati. Io credo di aver ragione, quando vado a pregare, dico, Signore, devi intervenire. Intervenire per fare che cosa? Per dare ragione a me. Perché noi ridiamo, ma guardate che sovente. Allora, ha senso domandare l'intervento di Dio per questo? Infatti, certamente non siamo ascoltati, ma ha senso. E quando Dio dice che è la nostra difesa, è la difesa in questo senso che ci farà giustizia verso l'altro fratello? Ha senso in questo modo. L'altro fratello ti offende, tu puoi stare custodito nel tuo Dio. Tu puoi benissimo non cedere all'ira o al rancore, e custodendo la tua umanità, tu custodisci bella l'immagine di Dio, anche per il tuo fratello che ti ha offeso. Questo è l'intervento di Dio. Non l'intervento a darmi ragione e a criticare l'altro che ha avuto torto. Ma che senso ha? È come dire, invece di aprire il mondo a Dio, tiriamo Dio dentro il mondo, quello che poi non riempia il nostro cuore. Che senso ha? Ma molte volte noi in pratica ci comportiamo così. Guardate, in genere le occasioni d'oro per osservare questo è quando siete offese. Quando ho sentito un'offesa, e per di più ingiusta, diciamo, no? Secondo voi, allora capite qual è l'idea di Dio che difendete. Guardatevi. Se guardate in teoria, no, in teoria, ah no, Dio è. Ma quando uno vi dà la frecciatina, le donne meno degli uomini sanno toccare la corda giusta quando devono beccare, tac. Perché la donna è più esposta negli affetti, quindi sa come ferire meglio. Però questo è solo il risvolto negativo di una cosa eminentemente positiva. Sa anche come curare, sa anche come consolare, sa anche come essere tenera. Non è l'uomo che dà l'idea della tenerezza, è la donna. Allora, quando noi siamo nei guai, che può essere appunto un peccato, una reazione di ira, no? È lì che voi dovete guardare, ma che idea di Dio difendo? L'intuite subito, se l'idea di Dio che difendete è davvero padre di tutti, oppure l'idolo più grande adatto per voi. E prendete per esempio la parabola, l'ho già citato, no? Quello del pubblicano e del fariseo, no? Allora, come fate a capire che la preghiera del fariseo non può essere accettata? E il fariseo dice delle cose vere, secondo la legge, e la legge è parola di Dio. Allora, in che cosa il fariseo non può essere gradito?
Perché ha detto che non è come l'altro.
Ma è una constatazione vera.
Il disprezzo come guarda l'altro.
No, non è necessario, il disprezzo lo aggiungiamo noi.
Perché non so come io.
Però dice la verità. Cioè, che dice le cose in modo non gradevole, no? Dice le cose in modo non gradevole, ma le cose sono vere. No, non necessariamente.
La differenza non come donna, cioè creata
ogni tentativo di risposta, quando mettete in raccordo i due personaggi, non può produrre la verità. L'unico modo per capire dove lui è veramente manchevole rispetto a Dio è proprio in rapporto a Dio. La domanda è, nella sua preghiera, qual è l'immagine di Dio che viene fuori? È forse quella di un padre amorevole per tutti? E come fa a essere accettata una preghiera che non difenda questo? Noi siamo peggio di quel fariseo quando siamo offesi e andiamo a pregare. Non so se vi rendete conto. Allora, per capire che cosa è buono o cattivo del nostro cuore, non dovete guardare quello che provate, perché noi ci illudiamo beatamente. Dovete guardare questo che io sento, tradotto in termini di immagine di Dio, viene fuori un'immagine di Dio bella o brutta? Bella è quella che corrisponde alla rivelazione di Gesù rispetto al Padre. Brutta è quella che non corrisponde a questa rivelazione. Difatti, provate a fare questo piccolo esercizio. Cercate un passo del Vangelo dove è descritta la preghiera di Gesù, cioè quella che Gesù fa, no? Allora, io in genere mi servo. Vi ricordate quando Gesù raduna, no, i 70 discepoli e li manda a predicare, no? Loro vanno a predicare, quindi c'è una rispondenza bella, no? Allora tornano i discepoli e tornano tutti contenti, no? E Gesù fa la sua preghiera, che è una lode al Padre, no? Ti lodo Padre, no? Perché a te è piaciuto, eccetera, eccetera. Allora, poi provate, analizzate, mettete a confronto la preghiera del fariseo e la preghiera di Gesù, e quella che fa Gesù. Lì capite, la preghiera di Gesù è tutto a lode del Padre, si allarga ai suoi sentimenti e esalta quello che da Dio viene. La preghiera del fariseo, che pure, guardate che non è malizioso il fariseo, perché lui si è dedicato a osservare la legge, che è parola di Dio. Cioè non è, non pensate che il fariseo abbia un animo gretto, sta eseguendo i comandamenti, però nella modalità di vivere questa cosa, lì lo vedi bene nella preghiera che fa, viene fuori un'immagine di Dio che non corrisponde a questo essere padre di tutti, in benevolenza, e se Dio non è esaltato come padre di tutti, significa riferirsi a lui non solo con un'immagine sbagliata, ma falsa e menzognera. È come dare a Dio del bugiardo. Vuol dire che non è padre. Come fa una preghiera del genere ad essere accettata? Il segno che la preghiera non è accettata è che una preghiera così non dà letizia al cuore. Mai. Alimenta solo una forma di presunzione, una forma di, io mi sento, no, sono 10 centimetri più alto degli altri, no? Ma non è cattiveria, è la conseguenza del fatto che io, non onorando secondo una bella immagine il mio Dio, la conseguenza è che allora non posso godere la sua compagnia. Il segno è questo: non essere nella gioia, non essere solidale, ma presuntuosi, con la necessità di esibire. Quante volte si fa il bene per esibire? Pensate per esempio ai nuovi ricchi. A Genova c'era, dicevano che c'era, penso fosse l'uomo più ricco, no? Andava in giro con i calzoni, cioè quelli lisi, che io, ma questo qua, ma che non pagava mai il caffè, era l'uomo più ricco, no? Non aveva mai. E invece chi si arricchisce velocemente, è tipico dell'avarizia genovese, ma lasciamo stare. Il nuovo ricco invece ha bisogno di esibire per farsi accettare, cioè più manifesta, non so, nei vestiti, nelle macchine, nella casa, no? E più sembra appartenere a quella. Ma gli altri, che per esempio sanno, non gradiscono questo. Allora, anche nella nostra fratella, quando noi abbiamo bisogno di esibire, non so, la nostra bontà, la nostra bravura, gatta ci cova, perché stiamo difendendo un'idea cattiva di Dio. Questo modo di, diciamo, di ragionare spiritualmente vi libera molte forme di sfiducia, di disprezzo di voi stessi. Non andate contro di voi. Cercate invece di dire, certo, io sono lì, per forza. Guarda che idea di Dio difendo o onoro. E allora l'invito è quello di ritornare a un'idea bella di Dio. Per avere questa idea bella, noi dobbiamo guardare a Gesù, a quello che lui dice, fa, come rivelazione del volto di Dio. Se le cose avvengono così, noi intanto non ci perdiamo dentro, non siamo, come dire, svampiti oppure andando per le mediche sempre, no? Sempre andiamo avanti alla carlona andiamo avanti. Ma è come seguire proprio la strada, e la strada è quella indicata esattamente da Gesù. Non tanto nel fare tutte le virtù, nel vivere secondo le virtù, ma nell'essere onesti e sinceri rispetto all'immagine di Dio. È una cosa che non trova impedimento nel nostro cuore questo. Quando voi alimentate questo, non vi interessa più tanto e questo è così, e questa cos'ho, e a me è stato dato, e all'altra è stato, non vi interessa più tanto. Perché siete più interessate a questa verità profonda che vi riguarda. E un certo cammino si svolge in maniera più, più tranquilla, più piacevole. È come, non so, se io devo andare a zappare, no? E mi metto il paletò, che è in agosto, e comincio a zappare, immaginate che cosa succede. Ma come, io voglio zappare e non riesco più perché soffro. Togli il paletò. Cioè, molte volte noi nello spirito facciamo così, cioè vogliamo fare una cosa, ma nella modalità o nell'attenzione assolutamente sbagliata. Il modo per vedere dove è sbagliato è in riferimento alla idea di Dio che difendiamo. Questo mi sembra il suggerimento, diciamo, no? Di fondo da tenere presente. Allora, adesso voglio, sempre nella stessa ottica, ma come appuntare lo sguardo proprio sull'espressione che usa Gesù, presa dal profeta Isaia e che riferisce a se stesso. Quando dice, ma io ci vedo poco, già, voi ci vedete ancora, ma io faccio già fatica. Grazie. Allora, lo spirito del Signore è su di me, no? E poi fa una specie di elenco di di effetti che lo spirito del Signore su di lui ottiene. Allora dice, ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le ferite dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Allora, non è un elenco delle malattie che possono succedere agli uomini, sono le malattie della vita, illustra le condizioni di debolezza della nostra vita che sono ravvisabili attorno a tre elementi. Allora, da un certo punto di vista, cioè tutto quello che viene riportato dal profeta, no? Dice, la nostra vita è mancante, soffre di limiti. Questo è un dato di fatto. Nessuno ha una vita piena di per sé. La vita è proprio mancante. Poi, la seconda cosa è, perché il testo parla di poveri, di prigionieri oppressi e di ciechi. Si possono riunire attorno a queste tre categorie, no? Allora, La vita è manchevole, più che manchevole, mancante. Noi abbiamo dei limiti. Secondo è, viviamo sotto l'oppressione di una schiavitù che è imposta o procurata, subita o provocata. Pensate per esempio all'oppressione, per esempio, degli affetti quando si gioca attorno al ricatto. Pensate in una famiglia. Se fai questa cosa vuol dire che non mi vuoi bene. E chi lo dice? Lo dice il papà o la mamma al figlio o la figlia in modo da legarlo. Ma quando l'affetto fa scattare un legame di questo tipo, vuol dire che gioca su un ricatto. Il ricatto non può che lasciare l'ombra dell'oppressione, sempre. L'altro fa la cosa, ma non ne ottiene mai il frutto. Non fa che legarsi, diciamo così, tra virgolette, come schiavizzarsi a un bisogno, cioè il bisogno di essere accolto, il bisogno di, come dire, di essere amato. Poi c'è il noi non distinguiamo mai bene nulla, camminiamo sempre al chiaroscuro, noi non vediamo mai bene le cose, no? Allora, Gesù, perché questo è l'annuncio d'inizio della predicazione, poi lui farà vedere che tutta la sua predicazione si svolgerà sotto questa immagine. Allora, Gesù si presenta capace di rinnovare la letizia del cuore, e non è scontato questo, eh? Si presenta come capace di offrire la libertà, ciò che noi temiamo moltissimo quando ci riferiamo al Signore. E terzo, di suggerire un senso, cioè le cose nella loro materialità, gli eventi nella loro materialità non hanno un senso, è solo il modo di viverli che riesce, no, a cogliere il senso, in modo che il cuore, secondo, è quello dell'offrire la libertà. Ora, queste tre cose sono le coordinate per un vivere felicemente la propria vocazione umana, in comunione con Dio. Forse ve l'avevo sicuramente già detto l'altra volta, no? Però lo ricordo. Nel Vangelo si dice che Gesù dà tre doni, che se li dà lui, nessuno ve li può togliere. Quali sono?
La pace.
La pace?
La gioia.
La gioia? E la libertà. No. La pace, la gioia e la libertà. Sono le tre che mancano sempre. Quando uno ci pesta i piedi, non abbiamo più pace. La letizia sparisce, non in nome, ma la realtà sì. La letizia sparisce e la libertà pure, perché noi sempre siamo attaccati al carro del malvagio, sempre. Stessimo attaccati al carro del buono, no, noi stiamo attaccati al carro del malvagio. Uno ci ha offesi, lo ricordiamo sempre, sempre, mai dimentichiamo. Uno ci fa tante cose buone, dimentichiamo in fretta. Allora, queste tre cose, no? La pace, la gioia e la libertà, vuol dire che se le perdiamo continuamente, non sono proprio il dono che riceviamo da Gesù. Vuol dire che non siamo proprio disposti ad accogliere Gesù nella sua, diciamo pure così, nel suo annuncio del regno di Dio. Vuol dire che sotto sotto noi difendiamo una cattiva idea di Dio. E siamo sempre lì. Allora, quando i padri antichi riflettevano su queste cose, invece di dire in che cosa consiste, dicevano: come si deve fare? Un po' diverso. Allora ecco tutti gli inviti a vivere. Sembrano piccole, però basta che siano vere, piccole condizioni di vita che permettono al cuore di sciogliere questi legami che lo costringono. Vi faccio un esempio. Se voi fate il proposito di amare tutte le vostre sorelle, penso che nel giro di poco tempo vi stancate e non ottenete il risultato. Perché immaginate che l'amore per le vostre sorelle corrisponda anche a una specie di, come dire, di sentimento, no? Di, come dire, buona disposizione per loro. Quando una di loro dovete, doveva finire la buona disposizione? Oppure, quando voi siete provate e nessuno si accorge, nessuno, voi cosa deducete? Guarda, ma cosa conto per loro? Zero. No, dico un po' di espressioni, ma... Allora, i padri antichi conoscevano molto bene come siamo fatti, dicevano, non bisogna fare dei propositi rispetto all'obiettivo. Amare tutte le mie sorelle, che è un obiettivo. Ma fare il proposito di scegliere la condizione che permette di vivere l'obiettivo. E qual è? No. È sempre un'indicazione precisa. È tu onora le tue sorelle molto più di quelle che, di quello che meritano. E tu custodirai la carità. Perché dicevano onora più di quello che meritano le tue sorelle? Perché l'onore non è una conseguenza del sentimento, è l'onore, dare onore, no? Non è una conseguenza del sentimento, è una scelta del cuore. Allora lì vedete se voi siete sincere nel voler servire il Signore. Se voi non siete disposte a onorare le vostre sorelle, che è un fatto di volontà del cuore, vuol dire, dovete dedurre, non che siete cattive, ma che vi raccontate storie quando vi dite che volete seguire Gesù. Punto. Nient'altro. Se avete poi allora l'onestà di dire, ma allora cosa ci sto a fare qua? Allora ritornate a dire, allora bisogna che quella condizione posso, e si può sempre. Per far capire questo, io porto sempre l'esempio della celebrazione del rito del matrimonio. Nel rito del matrimonio, quando si invita, sei disposto ad amare, no? Il rito dice sempre ad amare e onorare. Quando parla di amore, c'è sempre anche il termine onore. Io faccio sempre la domanda. Sì, però tutti e due insieme, no? Io faccio una domanda. Se io togliessi onorare, la cosa può stare insieme bene? Tutti rispondono sì, basta l'amore. Allora io faccio questo esempio. Supponiamo che tu ti arrabbi a morte con tua moglie, o viceversa. Quando sei arrabbiato, tu senti ancora l'amore? No, non è che non ci sia, però non lo senti più. Hai il diritto, quando sei arrabbiato, di mancare di onore, per esempio, dando un titolaccio? Tutti sanno no. Chi manca di onore, chi lo fa, vuol dire che non custodirà l'amore e di lì a poco non sarà più in grado di garantire il suo amore all'altro. A parole lo dice, ma in pratica no. L'altra non crederà più, o fa l'eroina oppure la santa, ma se no non può. E tutti sanno questo. Se io domando la ragione, ricordate che non potete dire io non mi arrabbierò, non potete, perché prima o dopo succede. Tra l'altro, se non succedesse mai, sapete qual è la conseguenza? L'altro sente che probabilmente non ti crede. Se tu qualcosa non ti arrabbi, l'altro ha la percezione che non vale niente per te. Ma questo è solo come una conseguenza, no? Noi comunque però tutti sanno questo qui del onorare, perché l'onore non è legato alla dimensione emotiva, che quando ti prende non sei più libero, no? E bisogna avere i piedi per terra, sono fatti così. Se uno è arrabbiato nero, lascialo stare. Quando una donna è arrabbiata, non dagli nessuna spiegazione, stai zitta, lascia che dica. Poi quando ha finito puoi dire qualcosa, ma se no stai zitto, lascia. Invece l'onore fa parte proprio della volontà del cuore, e tutti, anche chi non ha mai sentito parlare, tutti sentono questo. Alla fine sembra che sono proprio gli ambienti religiosi che non tengono più conto di questo. Perdonate se dico così, ma il sparlare o dire male dell'uno o dell'altra con un'altra sorella o fratello sembra lo sport preferito dagli ambienti ecclesiastici. Ha detto anche lui, è per forza, è così. Allora, se voi faceste, non so, in un anno, volete vivere intensamente la preghiera, la carità, fate questo. Non esca mai dalla mia bocca una parola cattiva, che dico a te contro l'altra. Se ce l'ho contro di te, che te lo dica pure. Cioè, non è che noi non diremo mai parole cattive, no, però dirla direttamente alla persona interessata e basta. Se noi cosa facciamo? La persona interessata, niente. E poi ce la mettiamo con un'altra. Se noi potessimo non parlare mai male, mai, non commentare mai una cosa cattiva di una sorella con una terza, cambia totalmente il clima della fraternità. Se proprio non ci credete, fate la prova. Così siete proprio. Se non ci credete, fate la prova.
Beh, in due è più facile, però.
Come?
In due è più facile.
Non ho detto questo, perché io non ho parlato di me.
Non sto pensando che quando è in
tu parli con chi parli con il burro, tuo fratello.
Non fa niente, io non ho parlato, non ho portato il mio esempio. Io ho detto che questa è la verità costante della tradizione. Che tu sia da sola, sia in due, sia in 20, sia in 100, è sempre lo stesso. Anche perché si può sparlare con i propri pensieri. E quando esce dalla lingua, voi ne avete già formulati 10 di pensieri. E come i giudizi. Quando voi ne dite uno, nel senso che uno si manifesta, 9 sono già nascosti che avete già fatto. Cioè non, è inutile che ci giriamo tutti, è così, ma è così per tutti, Come? Oh sì! Eh sì. Anche tu. Del chi diamo, va?
Allora, l'onore con l'onore,
sì.
L'onore di per sé.
L'onore è semplicemente.
Ma insieme all'amore, comunque cosa possiamo fare?
No, allora, aspetta, allora, la cosa è così. Noi non riusciamo a custodire l'amore di per sé. Perché se tu hai una sorella simpatica, l'amore va tranquillo. Se è antipatica, è già diverso. Invece l'onore non fa distinzione. Cioè l'onore è dato alla sorella come tale, che sia bella, brutta, brava, cattiva, non interessa. E poi se volete si possono commentare anche le parabole, per esempio, del giudizio finale, no? Cioè, l'onore è un fatto di libertà del cuore, dovete solo decidere di farlo e basta. Siccome noi possiamo sempre onorare, al limite tu non parlare mai male di una tua sorella con un'altra, fai solo questo e sei a posto.
Ti
sto dicendo, tu cominci a farlo con nessun'altra sorella e poi capirai, se no sono i tentativi di aggiustarsi la cosa. Tu cominci a fare questo. Guardate che, cioè io un po' scherzo, ma questa cosa qui è così determinante che siccome è semplice nessuno lo fa. E noi siamo disposti a fare cose molto più faticose senza fare questo. Fatica vana. Fate questo. Ma sì, perché questo è la base.
Ho colpito molto questo qui dell'onore e ho cercato di pensarci su e poi ho detto, vabbè, però vedete cosa succede, no? Ma a un certo punto non mi veniva neanche l'onore, cioè voglio dire, non mi bastava neanche, non mi veniva proprio. Cioè dopo quando è successo il fatto, a me mi è venuto, cioè non veniva questo onore.
Allora, cioè, sta attenta, allora,
a un certo punto detto,
quando tu, anche nel farlo, quindi ti arrabbi così, se vale per un marito e una moglie che uno non usi un'espressione, diciamo, che vada contro l'onore, vuoi che non sia sufficiente per una sorella? È che tu scami, no, perché, non so, quando tu ti arrabbi con una sorella, no? Tu dici, non mi vieni da onorare, io ti chiedo solo, tu non parlare male di quella sorella, questo lo puoi sempre fare. Non scambiarlo loro come chissà quale preferenza devi dare. È chiaro che se tu non ti muovi anche nelle piccole cose, tu dai la preferenza alla tua sorella. Ma questo riguarda quando la vita non ti implica in qualche evento particolare, no? Quando sei implicato in qualche evento particolare, serve molto di più l'essenziale. L'essenziale è non parlare mai male della tua sorella. Questo lo puoi sempre fare. Se non lo fai, devi solo dire che non hai voglia di farlo. Punto. Non che non puoi, che non ce la fai, no. Invece l'altra parte, quella più positiva dell'onore, quando tu sei implicato così non ti viene da fare, ma io mica te lo chiedo. Se tu vuoi abituarti a questo onore, allora lo devi fare nella vita quotidiana con tutti, ma nelle piccole cose, ma anche per dire, non so, ecco, ho messo qui la cosa così, a me piace così. Se voi imparate, a lei è piaciuto così? Onora. Ma questi sono esercizi. Se tu, ci sono mille occasioni nella giornata, no? Se tu li fai, è come se tu attivi un processo dentro, dove tu, i giudizi che noi, non so, perché a volte siamo maligni? Perché facciamo tanti di quei pensieri inutili, cretini, imbecilli, proprio che non riguardano niente. Siamo così pieni che quando poi dobbiamo esprimere i nostri giudizi su cose di importanza, prevale la nostra cretineria, non la cattiveria, la cretineria. Se invece tu ti abitui a onorare, vuol dire che tu disciplini anche i tuoi pensieri, tu ti eserciti a questo, è come se tu prima di piantare hai disboscato, hai pulito il terreno, poi pianterai. Ma se c'è tipo piante, erbacce, e tu vuoi piantare, cosa pianti? Quindi, cioè, non devi prenderlo come la soluzione di, ma è come la condizione per, e questa condizione tu la puoi sempre vivere. Mi siete d'accordo? In pratica non so, ma mi ricordo c'è un librettino proprio di Papa Francesco, che è un librettino che era indirizzato proprio a un gruppo di religiosi, che lui ha iniziato con l'esordire, dice, in questo incontro vi chiedo una piccola penitenza, non parliamo male di nessuno. E poi ha illustrato il principio che, non so se voi avete letto, Doroteo di Garda, gli insegnamenti spirituali, quello sull'umiltà, no? Cioè che lì lui lo svolgeva con accusare se stessi, no? Accusare se stessi, che è questo principio di umiltà, Noi siamo sempre pronti a accusare persino l'universo, pur di non accusare noi stessi. Perfino l'universo accusiamo. Sì, andiamo proprio. Allora lui illustrava questo principio che, per esempio, non so, un fratello ti ha fatto così, perché non puoi accettare? Ma non so io, che cosa mai succede? Che se uno ha detto anche, oppure ha usato un modo sgarbato, ma chi sei tu? La principessa dai tu? Voglio dire, noi senza accorgersi alimentiamo tante di quelle che poi alla fine non ci interessa neanche. Non so, se uno per la strada si vede il cretino, ci dà fastidio, no? Se te lo dà tuo fratello, tua sorella, un po' di più, no? Però quando è un cretino qualsiasi, per tanto per dire, che ti dà del cretino, ma se a te non interessa niente quello, perché prendi in considerazione che ti ha dato del cretino? Ma se perdere, no? Noi mai lasciamo perdere, sempre lì pronti. Allora io dico, se noi ci abituassimo, no? In questa forma, tu impara a onorare i tuoi fratelli. Il che vuol dire? Impara a riconoscere la provvidenza di Dio per tutti, impara a stare sottomessa, no? Perché poi alla fine è sempre questo, no? Allora sì che tu custodisci la carità, allora sì che godrai della manifestazione, no? Del regno di Dio che Gesù annuncia. Se no come fate? E poi continueremo. E sì, dopo un'ora o... Io in realtà volevo fare un po' di cose, ma fa niente.
Ciò ci
basta. Ciò ci basta. Atteggiamento per poter veramente manifestare la verità del volto di Dio. Allora, ciò che viene da lontano, che è sedimentato, non è che deve essere una specie di scusante, ma è il fatto che è proprio vero così, ma è così nuovo l'annuncio che ci viene da, che noi dobbiamo imparare a prendere quello, non a difendere quello che abbiamo avuto. Quindi alla fine, anche sapere che ti viene da, perché qui non è in gioco, guarda cosa fai. No, è come dire, perché non apriti a questa cosa bella che ti viene data? Perché non gustare quello che ti viene dato da Gesù? Il problema è questo. Non è quello di stare lì a fare una specie di, come dire, non so, di accusa, ma cosa dire? Qui non è in gioco responsabilità, non responsabilità, colpo, non colpo. Non interessa niente. Qui interessa solo, vuoi godere la vita? Vuoi godere il regno di Dio? Questo mi interessa. E basta. Poi è chiaro, quando si fanno discorsi di cultura, allora bisogna specificare, questo viene da qui, questo viene da là, però ci passano qua. C'è quanta roba passa qua? Per esempio, adesso sarà un incontro, no? Qui anche ad Alessandria, proprio sul tema della, allora l'annuncio del Vangelo è la rivelazione dell'umanità che ci costituisce, no? Ma è così semplice di dirla. Allora cercare di far vedere, no, che se noi vogliamo seguire davvero Gesù è in ragione del fatto che alla fine troviamo in lui il compimento dei desideri che portiamo. E se noi siamo creature di Dio, il fatto di essere figli di Dio non è in contrario con l'essere creature, cioè non è una cosa che scaccia l'altra, una scaccia l'altra, è tutto in funzione di compimenti, no? E se non viviamo così, tutto è come giusto apposta, no? Se di una cosa per buttare via l'altra, ma che senso ha? Se quella prima è una grazia, quella dopo deve innestarsi su una grazia, no? Mica che una grazia scaccia l'altra, no? Se no, io ho ricevuto una vocazione mistica, quindi voi che siete qui in basso, che schifo. Si può fare una roba del genere? È assurdo, no? Ogni grazia comporta lo sbocciare di quella precedente, no? E se no? Per questo che della nostra vita non va rifiutato nulla, perché anche le cose più brutte o più pesanti nascondono un aspetto che può diventare rigenerativo per noi, proprio della misericordia di Dio, no? Non dovete disprezzare nulla di quello che avete vissuto, di quello che si vive, nulla, né nel bene né nel male, perché tutto fa parte della nostra vita nella provvidenza di Dio, tutto,
questo forse nella speranza bello, cioè che ci possiamo, cioè colui non ci trasforma giorno per giorno, volta per volta, non si ne spera.
Lo dico questo perché oggi c'è proprio, come dire, c'è proprio un disagio interiore, no? Che si porta sotto molti aspetti, ma alla fine un disagio che proviene da un senso di sfiducia, di disprezzo. Cioè, quasi nessuno oggi è in pace e in gioia col suo essere semplice creatura. Noi vogliamo essere o di più o di meno, non so come mai. Non so un po', però non so come mai. Ma penso che sei, no? Però non è così semplice. Quando siamo pieni, vi ricordate, c'è un'immagine, sembra di un autore spagnolo, prendete una canna di bambù, no? E poi fategli tanti fogli, è un legno bucato, ma un flauto non è un legno bucato, se c'è uno che sa suonare, quei buchi non diventano motivo di una melodia piacevole ad ascoltarsi, no? Allora, i buchi sono tutti i nostri peccati. Se c'è uno che sa soffiare in questa canna, che è Dio, non rendi i nostri peccati un inno di lode al Signore? Come San Paolo dice di sé. E perché per noi non succede mai? Se possiamo venire a nascondere i buchi noi, ma più li nascondete, il flauto non viene più fuori niente di melodia. Se voi nascondete i vostri peccati, che melodia viene fuori? Che non si può soffiare. Non so se... Sono semplici immagini. Però sono significative. Questo è per dire, non disprezzate nulla, però abbiate una visione retta delle cose, come dire, con una visione come lucida, precisa delle cose, non confusa, non tutto lo provo. In questo senso, e nessuno arriva per riflessione o per ragionamento. Si arriva per rivelazione, cioè per apertura del cuore a quello che viene dalla parola del Signore, a quello che viene da Gesù. E allora incominciamo come a intuire come siamo fatti, come disporci, come camminare, proprio guardando Lui, proprio fidandoci di Lui, che non è così semplice, che non è così semplice. Altre domande? analizzando altri aspetti, sperando di lasciare qualche suggerimento che vi possa essere utile. Ci sono tante cose da imparare nella vita.
Lasciarti cantare.